come siamo arrivati alla fine del nostro percorso. Allora vorrei come riassumere in tre punti. Il primo è un suggerimento che io ho trovato sempre molto efficace, nel senso di quando uno subisce, non so, una tentazione, c'è una prova, che possa anche essere ho voglia di fare questo, per quale motivo, cosa mi aspetto, dove voglio arrivare. Allora, c'è una bellissima preghiera dopo la comunione. Voi sapete che le preghiere dopo la comunione spesso sono un po' insulse, cioè non dicono niente, ma ci sono alcune preghiere dopo la comunione che sono dei gioielli. Allora, questa preghiera dice: la potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Questa preghiera si può ripetere in questo modo: la potenza di questa parola ascoltata, quando ascoltiamo il Vangelo, la potenza di questa parola ci pervada corpo e anima, mente, tutto quello che è il nostro mondo interiore, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, cioè quello che vogliamo noi, quello che vorremmo noi, quello che ci aspetteremo noi, ma l'azione del tuo Santo Spirito. E siccome lo Spirito guida alla verità intera, cioè guida a far sì che ogni evento sia vissuto nell'amore di Dio, per l'amore di Dio, in funzione dell'amore di Dio, allora questa è la preghiera che ci può accompagnare in ogni circostanza. Se noi tratteniamo una parola, la parola trattiene noi. È un antico detto ebraico, cioè se tu ti ripari dietro la parola, la parola ripara te. È l'idea della la legge come la siepe, no? E ogni parola ascoltata ha la capacità, cioè ha la potenza di farci stare in questa esperienza dell'amore di Dio. Se noi dovessimo riassumere tutto quello che abbiamo detto, alla fine si tratterebbe di questo: tutto ci deve condurre a vivere l'esperienza dell'amore di Dio per il mondo, per tutti. Il secondo, così, un secondo suggerimento viene da questa considerazione: ma cos'è che ci impedisce di vivere l'amore benché noi lo desideriamo? Cos'è che fa da impedimento perché noi alla fine non riusciamo mai a far arrivare la parola di verità di Gesù proprio fino in fondo al cuore, in modo che le nostre corde, quelle segrete, non siano toccate? Allora, c'è un passo nel Vangelo di Giovanni che per me è molto, molto, diciamo, istruttivo a questo riguardo. Gesù sta commentando il miracolo del paralitico guarito in giorno di sabato. Non leggo il brano, ma non è necessario. Voi avete presente la scena, no? E poi c'è una discussione con il gruppo dei farisei, non solo per il fatto che lui ha guarito di sabato, ma per come lui si arroga la spiegazione della parola di Dio. Allora, a un certo punto, siamo tra i versetti 39 e 44 del capitolo 5 di Giovanni, potete poi andare a rileggerlo, no? A un certo punto dice: voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. E poi, un pochino più avanti, sempre in questi versetti, dà la spiegazione di questo. Come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Probabilmente noi non siamo neanche coscienti di questa cosa. Quando noi leggiamo le scritture, credo che il nostro cuore è sincero, no? Non legge le scritture per sapere qualcosa, ma legge proprio per avere la vita, perché la parola di Dio è non solo la parola di verità, come se si dovesse comunicare alcune verità, ma ci comunica la verità dell'amore, che è vita. Allora, c'è come un suggerimento in queste parole. Probabilmente dovete tener conto la mentalità ebraica, cioè noi, per quanto leggiamo le scritture, istintivamente le scritture per noi non sono, come dire, la fonte di verità per la nostra vita. Noi abbiamo tante altre fonti, non so, la verità che abbiamo studiato, la scienza, tante cose, no? Per un ebreo del tempo di Gesù, la scrittura è proprio la verità della vita, tanto da modellare tutta la propria giornata sulla legge, che è la pratica secondo le scritture. Allora, non si tratta tanto di conoscere il Signore, ma di riconoscerlo. Gesù si rivolge ai suoi correligionari e dice: voi leggete le scritture, ma se le scritture parlano di me, perché non accogliete me? Gesù dice: no, sono proprio loro che danno testimonianza di me. Però, come si fa a fare questo collegamento? In effetti i farisei non l'hanno fatto. Ma perché? Allora, se le scritture rivelano l'amore di Dio per noi e Gesù è proprio inviato per mostrare la grandezza di questo amore, se io non riconosco in quell'inviato l'amore di Dio che mi si riversa, no? Che viene incontro a me, allora vuol dire che io leggo le scritture ma per una gloria mia, vale a dire mi servo delle scritture ma per accrescere il mio prestigio e la mia importanza, se non altro per dire così mi guadagno il paradiso. Per capire bene questo, provate a tener conto di quest'altra cosa. Vi ricordate il primo miracolo che Giovanni racconta di Gesù alle nozze di Cana? L'acqua cambiata in vino, no? E anche qui il valore non è semplicemente l'evento, ma il significato che l'evento ha. Allora, c'è un doppio modo di vivere la vita spirituale. La si può vivere bevendo acqua, o la si può vivere bevendo vino. Con l'acqua, certo, che vuol dire non è che muori, ma col vino è un'altra cosa, no? Allora, con l'annuncio di Gesù si tratterebbe di passare dall'acqua al vino. Il vino, vale a dire, la scrittura dice il vino che rallegra il cuore dell'uomo, basta non berne troppo però, se no lo rallegra troppo e vai fuori di testa, ma l'immagine è quello del il vino rallegra, cioè se la parola, se il comandamento annuncia l'amore di Dio, se tu lo esegui semplicemente in pratica ma senza cogliere questa fonte, il comandamento non ti riempie, cioè è come dire tu usi sempre acqua. Ma non solo, noi quando parliamo, quando decidiamo, possiamo decidere da persone, diciamo, che si nutrono con l'acqua oppure col vino. Cioè, che tipo di sapienza noi facciamo valere nel nostro vivere? Allora, se si fa valere il vino, è quello che dice Gesù, no? Cioè, io sono venuto a compiere la legge, cioè a far sì che la pratica che uno compie si colleghi direttamente con la fonte di Dio che amore per noi. Cioè, noi siamo invitati a gustare l'amore di Dio. Altre volte non abbiamo accennato, anche se non è che abbiamo trattato la questione, ma accennando, si può eseguire materialmente un comandamento oppure si può eseguire secondo l'ispirazione che l'ha dettato. La forza di Gesù sta nel fatto che quando ricorda un comandamento, il sabato, la preghiera, il digiuno, la pratica di penitenza, quando ricorda un comandamento che gli altri mettevano in pratica, lui lo apriva sempre alla fonte, alla sorgente che quel comandamento aveva dato. E la sorgente, che è Dio, è pieno di amore per noi. Allora, il collegamento è fatto che se tu osservi un comandamento, tu devi crescere in amore, devi crescere nell'esperienza dell'amore di Dio, devi far arrivare ai tuoi fratelli l'amore di Dio. Allora, questa cosa avviene anche leggendo le scritture. Io penso che nella vostra vita il testo che di riferimento in assoluto voi fate valere è la parola di Dio, credo. No, non ci può essere un'altra cosa. Allora, noi potremmo incappare in questo, diciamo così, in questo rimprovero di Gesù. Voi leggete la scrittura per avere la vita, quindi non come studiosi, non come curiosi, ma per avere la vita. E perché non scoprite l'amore? Perché non vi lasciate toccare dall'amore? E Gesù dice, perché leggendo le scritture non entrate in quello che io sto rivelando? Allora, tenete conto, per esempio, delle confidenze che Gesù ha fatto nell'ultima cena, quando rivela il suo segreto. Perché non assaporate, non gustate quello che io vi sto rivelando? La drammaticità di questo rimprovero sta nel fatto che Gesù è come se scoperchia il nostro mondo interiore in modo da farci vedere qual è la radice maligna che noi abbiamo. La radice maligna si può chiamare in qualche modo menzogna, ma non perché vogliamo dire una bugia, ma perché non riusciamo a stare alla qualità di vita che Gesù rivela. E questa qualità di vita non viene colta perché noi, nella nostra menzogna, cerchiamo un'altra cosa. Il principio drammatico della verità è questo. Come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Allora, se tenete conto che Gesù, che ha cercato la gloria che viene dall'unico Dio, è definito come svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, una morte di croce, se noi non entriamo in questa dinamica, vuol dire che noi sogniamo la gloria di Dio o sogniamo l'amore, ma non ci troviamo nella condizione di praticarlo. Crede solo chi rinuncia a ricevere vicendevolmente gloria. Non credo che un'espressione di questo genere ci turbi più di tanto, ma perché, secondo me, non abbiamo uno sguardo acuto. Noi, in realtà, cerchiamo sempre gloria gli uni dagli altri. Vi faccio solo un esempio. Se io parlo male di te e lui ascolta me, e crede a me e non più a te, cosa sta succedendo? Quando io parlo male di uno e l'altro poi si accorge, no, che io ho parlato male, lui sente che è cambiato l'atteggiamento dell'altro fratello, allora si deve domandare, perché questo in noi genera tristezza, genera cioè non offesa ma dolore, no? Allora noi ci dobbiamo domandare, ma io cosa ho mai cercato nel rapporto con l'altro fratello? Se io resto avvilito perché un altro parla male di me, vuol dire che in fondo io cerco la mia gloria. Noi non ci rendiamo conto di questo. Questa cosa emerge quando c'è la tentazione. Questa cosa emerge quando c'è la prova. Quando c'è la prova ce ne rendiamo conto dove noi siamo collocati. Allora, nel cammino spirituale questo principio è un principio perenne, nel senso che non si realizza mai una volta per tutte, ma si realizza sempre in questa modalità. Man mano che io riesco a lasciare la gloria che cerco presso gli altri, io sempre di più sono inglobato nel segreto di Dio, cioè nell'amore di Dio. E questo è il passaggio che noi dobbiamo continuamente fare giorno per giorno. Detto in altri termini, però più o meno simili, no? Noi cerchiamo gloria gli uni dagli altri, ma non solo. Noi cerchiamo di piegare Dio a nostro servizio, all'adorazione di noi stessi, a farci grandi. Ecco, illusione più amara non potrebbe esserci, ma noi facilmente cadiamo in questa illusione, facilmente. Cioè, se Dio ha tanto amato il mondo da darci il figlio unigenito, allora la fede, non altro, la fede in Dio comporta anche per noi lo stesso darci al mondo perché il mondo conosca l'amore di Dio. Ogni altro movimento che noi seguiamo ci impedisce la realizzazione di questo. Quando nel Vangelo, no, Giovanni deve iniziare il racconto della passione, come incomincia? Luca incomincia dicendo: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, no? Cioè Luca lo presenta come il supremo desiderio di Gesù che ha coltivato in tutto il periodo della sua predicazione, perché la sua predicazione portava a riconoscere il senso di quello che lui avrebbe vissuto nella passione, morte e risurrezione. Allora, ho tanto desiderato. Ma Giovanni? Non ricordate?
Avendo amato i suoi,
esatto. Allora Giovanni dice: avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Ma è l'inizio. Cioè queste parole non sono poste alla fine del discorso e poi incomincia il racconto della ragione. È posto all'inizio. Allora, come vanno lette queste parole? Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. E poi c'è il racconto dell'ultima cena, con i discorsi dell'ultima cena, e poi dopo la passione, la morte, no? Quel fino alla fine non vuol dire semplicemente fino a morire per noi. Anche in italiano fine vuol dire scopo e fine del tavolo, limite. Lì non c'è più. Allora, fino alla fine non vuol dire fino alla fine della vita. Ma fino a che tutto quello per cui lui è stato inviato per mostrarlo fosse rivelato nel massimo splendore. Cioè fino alla fine vuol dire fino a che tutto lo scopo per cui lui è stato mandato si rivelasse nel massimo splendore. Questo è il frutto dell'amore del figlio dell'uomo che, obbedendo alla volontà di salvezza del Padre per noi, arriva fino morte e risurrezione. Quindi fino alla fine, fino a che lo scopo per cui è stato mandato si rivelasse nel massimo splendore. Ecco, questo fino alla fine vale anche per noi. Una prova. Fino alla fine della prova ho resistito. Ma cosa vuol dire? Non che non ho peccato, ma fino a che quello che quella prova metteva a repentaglio, cioè l'amore nostro per Dio, rivelasse quanto fosse vero. Se invece io cedo alla prova, non so, uno mi fa un'offesa, io mi arrabbio, divento triste, no? Come dire, addirittura poi cerco di vendicarmi, addirittura, allora quel fino alla fine per noi non vale più. Quella prova ha rivelato che io non ho l'amore di Dio. Allora posso imparare che credevo di averlo, non ce l'ho, mi umilio e lo richiedo. E così continuo, no? Oppure la prova, non mi ispira, diciamo così, il male. Uno resta saldo nell'amore di Dio, allora può benedire Dio che in questa occasione può splendere col suo amore in questo mondo. Quindi fino alla fine va applicato in ogni circostanza, no? E che cosa deve essere rivelato? L'amore di Dio. La differenza per noi è se io cerco me stesso, se io in qualche modo difendo me stesso, se io in qualche modo, come dire, voglio farmi bello, diciamo così, vuol dire che l'amore di Dio non occupa il mio cuore. Questo è la, almeno secondo me, è uno dei modi per accompagnarci nel cammino quotidiano. Questo cammino quotidiano si esprime anche in un altro modo. E qui oggi abbiamo celebrato la memoria della Beata Vergine Maria. Allora voglio concludere questo, diciamo, parlare nostro, no, sul tema del seguire il Signore cercando la sua gloria, non la nostra, con l'esempio della Vergine. Allora, quando c'è l'Annunciazione, non sto a indicare i vari passaggi, ma arriviamo alla fine del brano. Lei ha colto che la parola che dice l'angelo è la verità di Dio per lei e conclude dicendo: sono la serva del Signore. Poi il Vangelo annota e l'angelo partì da lei. Vi avevo fatto notare nel racconto della trasfigurazione, alzarono gli occhi e videro Gesù solo, cioè come prima. Quel e l'angelo partì da lei. Vuol dire che lei non ha più avuto visioni celesti. La fede in quell'annuncio è la sua visione. L'angelo partì da lei, vuol dire che tutto quello che lei ha vissuto, noi diciamo in fretta che sì, ma lei era tutta pura, no? Che invece la tentazione praticamente per lei è all'opposto. È come dire: Dio mi ha parlato e succede così, e avviene questo, e non riesco neanche a fare questo, e devo scappare, e devo fare così. Allora, dove sta tutto l'annuncio di Dio? Se non avesse fede, come fa? E non c'è più nessun angelo. Tutto quello che lei farà è attribuito a Giuseppe. Va in Egitto, prende il bambino, torna a casa, in sogno. Ma per lei non c'è più nessuna rivelazione. È la sua fede. La sua fede in che cosa si esprime? Sono la serva del Signore. Provate a leggere così: sono la serva del desiderio di salvezza, del desiderio di bene di Dio per gli uomini. Come avvenga, io non lo so, ma comunque avviene. Io sono serva di quel desiderio. Allora, quando succede la prova, quando succede l'incomprensione, quando succedono le cose, lei non dice come devo fare, dice: io custodisco il fatto che se la salvezza di Dio si esprime così, io sono sempre serva di quello, e non rivendica niente, non si lamenta, non... cioè accetta la vita quotidiana nella sua drammaticità. E credo che i primi anni sono stati abbastanza drammatici per la famiglia Maria, Giuseppe e Gesù, abbastanza drammatici, e lei non li ha più vissuti con un angelo che compariva, li ha vissuti nella sua fede, e la sua fede è: io sono la serva dell'amore del Signore per gli uomini. Quindi vuol dire che se lei ha detto serva, lei ha percepito e di quello vive che Dio interviene a salvezza degli uomini. Cioè si realizza la promessa di Dio. La cosa grande della Vergine è che questa promessa enorme, no, infinita, grande di Dio si realizza nella mia piccola vita. Io sono la serva di questo. Riceve una rivelazione straordinaria e la vita diventa complicata. La sua vita. E non riceve più rivelazioni. La sua fede e basta. Guardate che per me è un altro modo di leggere la vita della Vergine, ma molto più potente. Perché in questo noi siamo molto più simili a lei di quello che immaginiamo. Cioè lei, nella sua persona, nella sua umanità, si è trovata confrontata con il contrario nella vita pratica di quello che avrebbe sognato. Ma lei non sogna nient'altro se non l'amore di Dio che si manifesta per noi. Non interessa più come si manifesta l'amore di Dio. Quando uno sta saldo lì, è servo. Ecco, per me questa dimensione dell'essere servi ci toglie ogni possibilità di sgabello. Perché se tu sei servo dell'amore dell'altro per, tu non hai più alcun titolo di gloria per te. Pensate, no, alla proclamazione del Magnificat, no? Lei è consapevole della grandezza, ma è la persona più umile in assoluto. Perché? Perché è tutta presa dalla grandezza dell'amore di Dio per il mondo, uguale a Gesù. Così quando all'inizio della passione, no, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. E quel fino alla fine è quell'essere fino alla fine servo della volontà di bene del Padre per noi. Noi siamo invitati a vivere la nostra vita così. Per me sembra una... cioè, è piuttosto drammatico, diciamo così, vivere le cose così, perché è come se, come dire, tu per quanto desideri le cose non puoi mai desiderarle per te, eppure noi viviamo desiderando le cose. Non so, visto che il libro che mi hai dato, che l'hai scritto tu, non puoi non desiderare di scrivere se hai una... Ma nello stesso tempo che tu abbia fatto un libro che riguarda in questo mondo, non interessa niente. Interessa che facendo quello tu dica: anche così si manifesta l'amore di Dio per il mondo. Anche così. Oppure un altro che fa qualsiasi servizio, no? Cioè, la nostra vita non dipende più da quello che facciamo. Fare, una volta dicevano, predicare nella cattedrale o stare in una grotta non ha alcuna diversità davanti a Dio. Quello che conta è che attraverso quello che facciamo passi questa volontà di bene di Dio per tutti. E ricordiamo che e l'angelo si partì da lei e videro Gesù solo. Qualche volta abbiamo qualche rivelazione speciale, qualche rara volta, ma passano anni e anni che non c'è più niente di rivelazione. Allora devono vivere solo la staffa del Signore. Li amò sino alla fine. È la nostra vita. Questo è l'augurio che mi faccio, ma che faccio anche a voi. Che alla fine si possa dire, oh, fino alla fine è stato servo, ma servo di questa volontà di bene di Dio per tutti. Bene.